A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno a tutti e a tutte da Sara Milanese, bentrovati ad una nuova puntata di A come Africa. In questa mezz'ora ogni settimana ci occupiamo di quello che succede nel continente africano, cerchiamo anche di guardare le questioni internazionali dal punto di vista africano. È il caso, per esempio, oggi del Forum Economico di Davos, che commenteremo mettendoci nei panni degli africani. Nella prima parte di trasmissione però andiamo in Africa australe, perché nelle ultime settimane Mozambico, Sudafrica, Malawi e anche Zimbabwe sono stati colpiti da devastanti inondazioni causate da piogge torrenziali e migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Sarebbero un'ottantina i morti in Zimbabwe, almeno 20 in Sudafrica. In entrambi questi paesi ci sono danni gravissimi. Il paese più colpito però appare essere il Mozambico, dove secondo la Croce Rossa l'emergenza ha colpito direttamente oltre 600.000 persone. Le case allagate sono più di 72.000 e ci sono tantissimi danni tra strade bloccate, ponti e strutture anche sanitarie che sono state danneggiate. Ci sono vittime, ci sono dispersi, i dati però non sono ancora chiari e sono comunque in continuo aggiornamento. Per capire meglio la situazione, allora noi andiamo in Mozambico, perché in diretta con noi c'è Fra Luca Santato, frate missionario cappuccino che si trova a Boane. Buongiorno Fra Luca, grazie per essere nostro ospite.
Buongiorno a tutti e grazie a voi dell'accoglienza.
Eccoci Fra Luca, noi sappiamo che tu ti trovi a Boane, che è a circa 30 chilometri da Maputo e quindi una delle aree che, se non sbaglio, è stata maggiormente colpita da queste alluvioni. Io vorrei cominciare col chiederti di raccontarci qualcosa di Boane e della vostra missione. Che cosa fate voi lì?
Sì, noi qui a Boane da circa 3 anni abbiamo iniziato un percorso di aiuto per bambini, orfani, poveri, bambini di strada, e aprendo nel 2024 un centro pediatrico gratuito dove medici volontari italiani vengono a dare accoglienza e assistenza sanitaria ai bambini di strada che non possono accedere agli ospedali e offrire loro anche un pasto quotidiano. E stiamo costruendo invece poi un orfanotrofio maschile e femminile che sarà una fattoria didattica, perché chi è stato a Boane sa che qui la terra è molto fertile, dunque crediamo che l'agricoltura possa essere una formazione di vita per bambini e ragazzi che possono così costruire il loro futuro.
Però la vostra missione è stata duramente colpita dalle alluvioni delle ultime settimane. Ci racconti che cosa è successo e qual è la situazione in questo momento?
Sì, appunto, noi come località, questo cittadino di Boane, come hai spiegato, è a sud di Maputo ed è proprio in direzione del Sudafrica. E al confine tra Mozambico e Sudafrica ci sono alcune dighe che regolamentano lo scaricamento di acqua dal Sudafrica verso l'Oceano Indiano, e purtroppo, essendo piovuto tantissimo in Sudafrica, hanno dovuto aprire completamente le dighe e Boane è diventato lo sfogo di questa quantità d'acqua, e tra la notte di venerdì e sabato il livello dell'acqua qui a Boane è salito di quasi 5 metri, dunque ha inondato tutto, e famiglie hanno perso le case, e strade interrotte, manca ancora l'acqua potabile, manca l'energia, e anche il nostro centro, che seppur fatto in sicurezza, è stato completamente allagato. Dunque anche noi siamo stati sabato scorso evacuati dai militari.
Ecco, perché è intervenuto l'esercito, no, del Mozambico, proprio per far fronte a questa situazione, e immaginiamo quindi che anche il vostro centro in questo momento sia chiuso perché deve far fronte ai danni.
Sì, noi siamo qui, veniamo qui la mattina con il permesso dell'esercito a accendere le pompe per pompare acqua fuori verso il fiume e cerchiamo di ristrutturare quello che è possibile. e devo dire veramente che l'esercito è stato molto disponibile ad aiutarci, ma anche tante persone del luogo che sanno la bontà del progetto, come volontari vengono qui a aiutarci a spalare via l'acqua, a rimettere a posto le porte, dunque c'è anche tanta solidarietà in questo momento grave, insomma.
E immaginiamo che sia anche perché il vostro comunque centro, che offre, come ci raccontavi, assistenza sanitaria soprattutto ai piccoli, sia un importante punto di riferimento per la comunità. Com'è invece la situazione per le famiglie che vivono a Boane?
Beh, la situazione sta migliorando un poco, però il nostro quartiere, insieme ad un altro quartiere che sono stati veramente allagati, sono state evacuate circa 5.000 famiglie. E loro adesso trovano rifugio nelle scuole della città, in strutture del governo, e in modo particolare sono stati portati dove esiste già un campo profughi, dove con delle tende stanno cercando di dare loro una sistemazione molto provvisoria. Ma qui a Boane, in qualsiasi parte uno trovi rifugio, è sempre senza acqua e senza energia.
E questa immaginiamo che sia una situazione purtroppo diffusa anche in tutta quanta la regione. Ci racconti un po' meglio dove queste alluvioni hanno colpito più duramente rispetto proprio al Mozambico e all'area di Maputo, che lo ricordiamo per gli ascoltatori magari che non conoscono bene la geografia, si trova nella parte più meridionale, no, del paese, come ci raccontavi, vicino al confine con il Sudafrica.
Sì, c'è tutta la parte costiera del Mozambico, dunque la capitale Maputo, fino a un'altra città che si chiama Xai-Xai, sono circa 300 chilometri completamente allagato. E in Mozambico c'è un'unica strada nazionale che va verso il nord, è rotta, proprio rotta, compromessa in più punti, dunque ci sono proprio zone completamente isolate e tante famiglie sono ancora rifugiate sui tetti di queste case in attesa che barche o elicotteri arrivino a salvarle. Perché la situazione anche dal punto di vista anche igienico-sanitario è molto molto compromessa.
Ci sono previsioni per i prossimi giorni di ulteriore piogge o potrebbe migliorare?
No, la situazione già è da due giorni che non piove. E comunque, essendo il Mozambico sulla costa, continua a ricevere l'acqua di altri paesi che stanno scaricando con i fiumi nell'Oceano Indiano, dunque tanti corsi d'acqua sono ancora veramente dei bacini molto più estesi del normale corso di quei fiumi. Ecco, dunque continua ad arrivare scariche di acqua verso il mare e sarà importante che il mare abbia una marea bassa per poter raccogliere tutta quest'acqua che sta arrivando da altri paesi che confinano con il Mozambico.
Tra l'altro sappiamo e ricordiamo, e abbiamo avuto occasione di parlarne ancora in questa trasmissione, che purtroppo il Mozambico è sempre più frequentemente colpito da fenomeni di questo tipo, fenomeni estremi verrebbe da dire, perché questa è la stagione delle piogge, ma piogge di questo tipo sono inusuali, sono esagerate anche per il periodo, o sbaglio?
Sì, questa è la stagione delle piogge, però questo tipo di temporali continui, la settimana scorsa praticamente ha piovuto per 8 giorni di seguito, ininterrottamente ma in modo molto forte, e se non sono le piogge purtroppo sono gli uragani, i cicloni che arrivano dall'Oceano Indiano, dunque o dalla parte interna o dalla parte costiera. Veramente il Mozambico in questi ultimi anni è stato completamente martoriato, ecco, non solo adesso in questo caso il sud, ma anche la parte nord, la parte anche dove c'è la guerra. E veramente se arrivano dei cicloni arrivano subito ad abbattersi lì proprio al confine con il Tanzania.
Ci sono, io ho letto insomma degli allarmi anche per il periodo dei cicloni più intenso che dovrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane. Mi confermi, c'è anche questa preoccupazione?
Sì, perché i cicloni ormai sono un appuntamento fisso annuale per il Mozambico, ecco, perché queste forti correnti d'aria che entrano nel canale tra il Madagascar e il Mozambico si trasformano in tempeste tropicali o cicloni che veramente creano parecchi problemi alle città costiere. Tutte le città più importanti del Mozambico sono sulla costa, Maputo, Beira, Nampula, Inhambane, e queste città veramente soffrono in queste occasioni e creano dunque problemi a tutta la popolazione.
E un'altra cosa che ti volevo chiedere, Fra Luca, è che ti abbiamo visto, ecco, dal tuo profilo social su WhatsApp con gli stivali, e, insomma, che cerchi in questi giorni di lavorare proprio per ripristinare la funzionalità anche del centro. Immaginiamo che anche quella di oggi sia stata una giornata iniziata così, a cercare di far fronte a questa situazione.
Sì, come dicevo prima, noi alla mattina rientriamo qui al progetto con l'aiuto dei militari e stiamo cercando di pompare via l'acqua, di ripristinare il progetto, soprattutto perché noi siamo un centro pediatrico e vogliamo veramente che presto i medici e gli infermieri possano ricominciare a lavorare, perché in questi casi ci sono anche tanti bambini che hanno bisogno di un aiuto, di un'attenzione, e dunque ben venga che quanto prima riusciamo ad aprire il nostro piccolo ospedale per poter accudire di tanti bambini che necessitano di attenzioni mediche. È la nostra prima priorità di poter veramente riaprire l'assistenza sanitaria per questa città.
Allora, io ho già dato indicazione che appunto è possibile trovare il tuo profilo su Facebook per chi volesse così informarsi e seguire anche le attività del vostro centro. C'è una cosa in chiusura che ti voglio chiedere. Ho fatto fatica a trovare dei dati precisi sul numero di vittime, di dispersi di questi giorni. Riesci a darmi una mano? C'è un'idea a livello nazionale del Mozambico, insomma, sull'eventuale impatto anche in termini di vite umane di queste alluvioni? Mannaggia, ti abbiamo perso proprio su questo. Fra Luca, ci sei? Niente, l'abbiamo. Dunque, sì, eccoci, scusa, ti abbiamo perso, non abbiamo sentito, scusami. Non abbiamo sentito la risposta, ti abbiamo perso, vai.
Ecco, no. Allora, qui per 5 giorni è mancata la corrente elettrica, dunque stiamo cercando appunto anche il municipio di Boane di rifare un lavoro in rete per recuperare i dati, perché ripeto, tante zone in Mozambico sono ancora isolate, sicuramente sono stati dei morti. E hanno mostrato anche sulle TV locali di macchine che sono rovesciate, di barche che sono rovesciate, dunque sicuramente sono vittime. È che appunto fino a quando le città non creeranno una rete tra loro di dati sarà difficile, però vittime purtroppo in Mozambico ce ne sono.
Ce ne saranno e lo scopriremo meglio nei prossimi giorni. Intanto grazie davvero per questo collegamento, per questa testimonianza, un abbraccio e un buon lavoro davvero per ripristinare anche le attività del centro.
Grazie a voi veramente per l'accoglienza e per la sensibilità, veramente di cuore e buon cammino.
Grazie, grazie mille.
Arrivederci, arrivederci.
Arrivederci, buona giornata. Era Fra Luca Santato, ci siamo collegati con lui dal sud di Maputo a Boane. Questo invece è Gito Baloi, musicista notissimo dal Mozambico. Ultimo spicchio di trasmissione, come vi anticipavo, andiamo a Davos, che che ospita fino a domani il Forum Economico Mondiale. Noi però cerchiamo di guardare al forum dal punto di vista africano e per farlo siamo al telefono con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia, che si occupa anche molto di sviluppo. Benvenuto, buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi.
Eccoci, allora nel rapporto che Oxfam presenta sempre alla vigilia del Forum Economico, l'Africa è citata per la crescita della povertà estrema, che è un dato che chiaramente stride con l'altro molto evidente del Forum, che è l'aumento della ricchezza da parte degli uomini, dei miliardari, degli uomini più ricchi del pianeta. Io partirei da qui per chiederti di aiutarci a contestualizzare questo dato, perché sono diversi i fattori che pesano sull'aumento delle povertà. Ce n'è uno che qui in trasmissione Da Come Africa tocchiamo purtroppo spesso, perché riguarda e tocca tantissimi altri aspetti della vita dell'Africa, è il taglio degli aiuti umanitari che si verifica purtroppo con un certo trend e che dagli Stati Uniti insomma ha subito un duro attacco. C'è da dire che gli Stati Uniti non sono stati gli unici a ridurre gli aiuti. Possiamo partire da qui? Questo è l'elemento che pesa soprattutto su questo aumento della povertà estrema in Africa?
Beh, certamente questa è una delle cause. Che noi abbiamo, a fronte di una situazione che a livello di continente africano ci fa segnare dei dati in crescita della povertà estrema, cioè di coloro che non riescono ad arrivare a $3 al giorno, che sono intorno ai $3 al giorno. Parliamo di una stima fra 400 e 430 milioni di persone, quindi il fenomeno più aspro della povertà, la povertà estrema. A fronte di una situazione di questo genere, come diciamo nel nostro rapporto, nel baratro delle diseguaglianze, noi assistiamo parallelamente e paradossalmente ad una tendenza della riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, cioè di quella componente, non la sola, con cui si può contrastare e combattere la povertà e ridurre le diseguaglianze. È una tendenza generale che vede purtroppo capitanata dagli Stati Uniti, che erano un importante donatore, con lo smantellamento dell'Agenzia della Cooperazione e la cancellazione di gran parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo americano, che sta producendo impatti non teorici, non domani, li sta già producendo oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la cooperazione americana si occupava, per esempio, di settori sensibili come quella della salute, dei vaccini o della sicurezza alimentare. Vediamo già nei paesi in cui lavoriamo che stanno chiudendo i centri di prima assistenza medica, che si interrompono i programmi di vaccini, che la sicurezza alimentare in alcune aree in cui questa è un fenomeno particolarmente drammatico, i programmi di assistenza e di ripresa anche dello sviluppo, di intervento umanitario di emergenza dovuto a guerre o a crisi climatiche, vengono interrotti, vengono licenziati gli operatori locali, vengono rimpatriati chi supportava questi programmi dall'esterno, ma questo non solo per l'ONG, anche per l'intero sistema delle Nazioni Unite. È un paradosso ed è anche una grande irresponsabilità della comunità internazionale.
Ed è evidente che i tagli su questi aspetti, cioè sicurezza alimentare e assistenza sanitaria, gravano soprattutto sulle fasce già fragili di queste popolazioni, di questi paesi. Paesi che però partecipano, no, al Forum Economico di Davos. Anche quest'anno ci sono presenti una serie di delegazioni che arrivano dai paesi africani. Particolarmente numerosa è quella che arriva dal Sudafrica, per esempio, e poi c'è presente il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, c'è il Presidente egiziano, c'è il Premier del Marocco, ci sono altri paesi anche. Ecco, comunque gli africani guardano a questo Forum Economico, ci vanno a fare affari, nonostante, diciamo, diciamo così, il palcoscenico, in particolare di questa edizione, lo sappiamo, sia tutto di Donald Trump, che sta imponendo anche l'agenda, sta catalizzando l'attenzione, distogliendo forse anche, no, dai veri temi che sarebbero del forum. Noi restiamo a guardarlo però solo dal punto di vista africano, per cercare di farci un'idea un po' più chiara. Tra i tanti temi che in passato sono stati forti e presenti a Davos e che interessa all'Africa, c'è sicuramente quello del debito dei paesi africani. Ecco, da questo punto di vista ti chiediamo, a che punto siamo?
Sì, è un peccato, perché abbiamo parlato di tutt'altro, e Davos, ancorché luogo informale dove però si concentrano stati o anche operatori economici di prima grandezza, e di solito in passato si è parlato anche dei grandi temi, dei grandi problemi del mondo, e ancorché informale era una sede importante per discuterne e confrontarsi, non è stato così. Il tema del debito è sicuramente centrale ed è collegato strettamente alle questioni di povertà e diseguaglianza. Beh, per quanto riguarda l'Africa, pensiamo che solamente nell'anno passato l'Africa di interessi sul debito, di servizio sul debito, come si dice tecnicamente, i paesi africani hanno pagato 74 miliardi di dollari, e, come dire, con un aumento costante di questi interessi. Qual è la tendenza, anche questa, che complica le cose? Che gran parte di questo debito nel 2025, più del 50%, è detenuto da creditori privati, e questo produce ovviamente una difficoltà ulteriore per qualsiasi misura o discussione finalizzata alla riprogrammazione, alla sospensione o alla cancellazione del debito in alcuni casi, perché ovviamente al privato, sia una grande azienda, sia una grande impresa internazionale, ma in alcuni casi come strumento di influenza politica, pensiamo alla Cina, interessa poco, tutto sommato, la ridiscussione di un debito contratto, perché ovviamente non è nel loro interesse. E questo è un elemento che, come dire, contrasta con quella tentativo, una delle richieste fondamentali che noi facciamo nel nostro rapporto è quella di supportare finalmente la creazione di un organismo internazionale indipendente, che abbia un mandato, magari sotto gli auspici delle Nazioni Unite, di esaminare i vari interventi di riduzione, ristrutturazione o cancellazione del debito, perché questi sono urgenti e necessari. Purtroppo anche l'ultima importante conferenza che si è tenuta pochi mesi fa a Siviglia sulla finanza per lo sviluppo, e che aveva al centro l'attenzione al tema del debito, che ripeto è particolarmente rilevante per quello che riguarda il continente africano, a cui gli Stati Uniti non hanno partecipato perché stanno uscendo da tutte le istituzioni cosiddette multilaterali, di cooperazione, di negoziazione multilaterale, si era presa alcuni impegni che purtroppo nelle condizioni date non riesce
a portare avanti,
a diventare operativi. Ecco, la piattaforma di Siviglia, per esempio, doveva creare, contribuire a creare questo luogo dove creditori e debitori si siedono attorno a un tavolo per negoziare condizioni sostenibili, che vuol dire darsi una serie di strumenti che, per esempio, gli africani, l'Unione Africana, avevano chiesto e stanno chiedendo: un modello di stabilizzazione economica come quello che abbiamo in Europa, oppure la creazione di agenzie indipendenti, che non sono quelle solite, ma che sono fuori da ogni interesse e quindi credibili e riconosciute da debitori e creditori, per valutare paese per paese, africano in questo caso, la reale sostenibilità del debito ed avviare una negoziazione per una soluzione sostenibile. Perché qual è il problema? Che se il debito è detenuto da creditori privati, lo spazio fiscale, cioè le risorse ed eventuali ulteriori prestiti per le politiche pubbliche, quelle che poi incidono e sono fondamentali nello sviluppo, per i servizi essenziali, la sanità di base, l'istruzione di base, la sicurezza alimentare, rischiano di non trovare spazio, perché lo spazio fiscale invece si restringe.
Assolutamente.
E quindi le politiche pubbliche per lo sviluppo o addirittura in alcuni casi per gli interventi di emergenza e di aiuto umanitario non sono possibili.
Ecco, purtroppo allora questa in questo momento non è una strada percorribile, ci sarebbe anche un altro tema importante da affrontare legato a Davos e al punto di vista africano, che è quello della finanza climatica. Il nostro tempo però è terminato. Francesco Petrelli, io allora ti invito a risentirci prossimamente per approfondire magari proprio questo aspetto. Nel frattempo grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi per la vostra attenzione, sempre disponibile a continuare questo dialogo con voi.
Grazie ancora. Grazie.
Grazie.
Buona giornata, ciao. E allora invece noi ci fermiamo qui, diamo la linea a Pubblica, a Come Africa torna giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto da Sara Milanese.